questi primi cinque versetti introducono poi la battaglia che seguirà, nella quale Nicanor reverà sconfitto e morirà. Il capitolo e anche il libro finirà appunto con il ricordo di questa vittoria, già raccontata anche nel primo Maccabei, mi pare il capitolo ottavo, settimo, ottavo, non ricordo, che però finisce con appunto l'invito, l'ordine di celebrare la vittoria, il giorno di Nicanore. Ecco, vediamo i primi cinque versetti insieme.
A me sembra che qui ci sia, siano versetti che fanno vedere proprio il massimo dell'opposizione a Dio. Non c'è solo la violazione del sabato, non c'è solo il disprezzo per gli ebrei, ma c'è il porsi al posto di Dio. Dice Nicanore: io sono sovrano sulla terra, se lui è sovrano in cielo, io sono sovrano sulla terra. E veramente è un affronto grande. Del sabato avevamo già sentito parlare anche all'inizio del primo libro dei Maccabei, quando erano stati aggrediti e non si erano ribellati, era intitolato La prova del sabato nella nostra Bibbia, che non si sono ribellati, era il capitolo secondo, e diceva che questi non si erano ribellati, rispose: non usciremo, non seguiremo gli ordini del re profanando il giorno del sabato, e non si sono nemmeno difesi. E di lì era poi venuta la difesa invece di Mattatia, che aveva pensato diversamente. E quindi il sabato è davvero un punto centrale, e porsi come sovrani anche sul sabato è il massimo dell'affronto. E per quel che riguarda Nicanor, c'è anche un collegamento appunto con l'inizio del primo Maccabei, siamo alla fine, come diceva Sandro prima, il giorno di Nicanore è ormai vicino e la festa finalmente del trionfo su di lui è ormai vicina.
Ma a me queste parole messe in bocca a Nicanore hanno ricordato le parole del Faraone nel libro dell'Esodo, quando Mosè si presenta e dice: il Signore ci ha comandato di andare a celebrare una festa nel deserto. Il Faraone risponde: e chi è il Signore perché io debba ascoltare la sua voce e lasciar partire Israele? Non conosco il Signore e non lascerò certo partire Israele. E ancora anche le parole di Sennacherib, che poi Giuda stesso ricorderà nella sua preghiera, nel secondo libro dei Re, quando dice: quale mai fra tutti gli dèi delle regioni hanno liberato la loro terra dalla mia mano, perché il Signore possa liberare Gerusalemme dalla mia mano? Quindi c'è proprio ripetutamente nella scrittura questa situazione degli uomini che credono di poter avere un potere tale da contrapporsi alla signoria di Dio. Oltretutto qui c'è anche proprio una contraddizione stessa nel testo, in cui lui dice: io sono signore sulla terra, mentre in realtà dice: dobbiamo eseguire gli ordini del re. Quindi lui non è un signore, ma è un servo che ha dovuto cambiare le sue decisioni per obbedire al comando del re. C'è proprio una contrapposizione, una contraddizione, e nello stesso tempo questa posizione di superbia che lo fa contrapporre alla signoria di Dio. E nella scrittura questa cosa è sempre segnata da un giudizio di Dio che si opera per la salvezza di chi invece è oppresso e a chi invece si confida, come dice subito al versetto successivo, il Maccabeo invece confidava pienamente nella protezione di Dio.
A me ha fatto impressione il fatto che la gente che aveva seguito, dice il testo, Nicanore per necessità, tuttavia non erano degli eroi sicuramente, cioè non erano quelli che avevano posto resistenza, erano fuggiti o avevano rischiato la vita, era gente che aveva seguito il nemico, anche se obbligata, comunque si era... Eppure davanti alla ipotesi, insomma, all'idea di dover combattere i fratelli che durante il sabato si oppongono a Nicanore, tanto doveva essere già forte, consolidata a quei tempi l'osservanza del sabato così importante, poi con parole bellissime, insomma, non devi assolutamente ucciderli in modo così crudele e barbaro, cioè come andare a toccare a qualcosa di estremamente sacro. Per contro, sembra che poi la battaglia si svolga lo stesso di sabato, e evidentemente sì, perché poi il Maccabeo si difenda di sabato, cioè non dice che hanno cambiato idea. E quindi, insomma, mi veniva da pensare che c'è già, non so se poi sia stato sviluppato da questo testo un pensiero simile, comunque c'è già un caso in cui, diciamo, la giurisprudenza si deve esprimere, cioè è più importante il sabato o il salvare una vita, salvare delle vite. Qui sembra che la storia va avanti e si combatte, e poi Dio dà la vittoria. Certamente non è sviluppata questo pensiero, però insomma era venuto a me da farlo, che comunque Dio non rifiuta un aiuto ai suoi santi perché stanno combattendo di sabato.
E il testo è molto interessante e molto stimolante, perché appunto, come ha accennato Sara, lascia intravedere una categoria di giudei che hanno seguito Nicanore per necessità. Che cosa vuol dire questo? Molto strana, ma pur nell'ambiguità di questo termine, si capisce che sono giudei, perché a un certo punto, di fronte a questa prospettiva di uccidere in modo crudele e barbaro, come dicono, non tanto di uccidere dei fratelli, ma di ucciderli approfittando del fatto che sono ebrei che osservano il sabato, ecco, loro si oppongono, ecco, quindi qui viene fuori un altro limite, il limite invalicabile, cioè un giudeo può avere delle ragioni di necessità per porsi su un altro versante, ma di fronte a questo c'è un limite che non può essere valicato, che è quello di difendere il sabato, cioè il sabato così come le cose fondamentali, i principi fondamentali del giudaismo vanno difesi. Ecco, e l'altra cosa che è molto interessante è che sì, probabilmente una battaglia c'è stata, anche se qui non lo si dice, la cosa che viene fuori l'ultimo versetto: tuttavia non riuscì a mandare a effetto il suo crudele intento. Anche questo cosa vuol dire? Sembra quasi che sì, il sabato deve essere difeso ad oltranza, anche a costo della propria vita, perché cioè, prendere una posizione così avversa e così decisa di fronte a Nicanore poteva costare loro la vita, ecco. Però poi il sabato si difende da solo, è un qualche cosa che essendo nella volontà e nella disposizione di Dio, il sabato poi si difende da solo.
Credo che non siano tante le persone che sono così autosufficienti, cioè questo Nicanore con questa frase che lui è il Signore del Cielo, io sono il Signore della Terra, esclude completamente che ci sia qualche cosa superiore all'uomo, non solo il Dio degli ebrei ma anche un Dio in cui forse poteva credere lui, una divinità. È un peccato veramente molto molto grosso questo, perché non so, gli indiani d'America credono in divinità naturali, cioè c'è sempre qualche cosa che va oltre l'uomo. Lui invece ha posto se stesso al di sopra di tutto.
È davvero una cosa molto piccola, ma a proposito di quello che è scritto del Signore il vivente nel versetto, nell'Esodo al capitolo 31 è scritto a proposito del sabato: esso è un segno perenne tra me e gli israeliti, infatti il Signore in 6 giorni ha fatto il cielo e la terra, ma nel 7° giorno ha cessato e ha preso respiro. Quindi questo respiro è il respiro del vivente, così come è scritto qui nel versetto.
Dalla prima volta che l'abbiamo letto ieri sera, questo brano mi ha portato a dire, io questa l'ho già vista questa scena, questo per dire che mi ha richiamato e continua a richiamarmi, nonostante sia doveroso, come è stato fatto finora, richiamarsi a brani precedenti, al Faraone, a Sennacherib. A me continua a richiamare il dialogo fra Gesù e Pilato, fra questa signoria nel cielo e questa signoria sulla terra, che nel Vangelo di Giovanni risulta così bene. Non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà, il potere di metterti in croce. Tu non avresti alcun potere su di me. E poi le schiere di angeli, che proprio il cuore di un uomo che è convinto di essere, come poi ha detto Stelvio adesso, di essere Dio, ed è in realtà nient'altro che un fantoccio, come ha detto Chiara prima, che esegue, però è convinto di essere Dio.
Io volevo sottolineare l'ultimo versetto dove dice che ordino di prendere le armi e di compiere, no, di portare a pienezza telos, no, è questo che mi ha un po' le richieste del re. Poi dice egli però non riuscì a compiere, appunto, a portare questa pienezza il suo disegno abominevole. Questo appunto avere di mira questa pienezza del disegno del re e poi invece di non riuscire a farlo, mi ha fatto venire in mente che al capitolo 8 diceva, che appunto subito dopo i martiri, eccetera, fecero Giuda e i suoi fecero una supplica in comune scongiurando il Signore misericordioso di riconciliarsi in pienezza con i suoi servi, cioè di portare a pienezza questa riconciliazione. E allora così, questi, anche perché è un termine molto tipico nei Vangeli, no? Questa pienezza, insomma il Signore sulla croce, tanto per spiegare, no? Questo tutto è compiuto, insomma. E allora niente, questi due disegni, da una parte il Signore, no? Che ha cominciato a riconciliarsi, quindi Giuda gli dice porta pienezza, e qui il re, Nicanore, no? Che invece vogliono apportare a pienezza un altro disegno. Mi sembra che appunto qui si veda bene, ecco, quello che diceva anche i Proverbi, credo, stamattina, quando dice che l'uomo fa tutti i suoi disegni, però poi è il disegno del Signore che si compie. E qui mi sembra che sia così, ecco. Quello che è molto bello è che Giuda confidi in questa pienezza della misericordia di Dio che finalmente, come dire, vinca e sia quella che arrivi a termine.
Ma io ho fatto alcune osservazioni prima, che riguarda un po' anche alcuni interventi alla fine del versetto quinto. Tuttavia non riuscì a mandare a effetto il suo crudele intento, che si può interpretare, i commentatori si dividono, in due modi, che rinuncia alla battaglia e quindi quello che succede è una battaglia successiva e quindi non è di sabato, un commento dell'autore che anticipa la battaglia che però avviene di sabato e dicendo che non riesce a mettere a effetto il suo crudele intento, cioè di sterminarne. Quindi è più probabile che sia così, che la battaglia avvenga poi in realtà di sabato. Però appunto qui l'autore anticipa, cioè inserisce un suo commento, però non c'è riuscito, perché, e lo fa qui proprio dopo aver riportato le parole che mostrano la grande alterigia di Nicanore, che si contrappone al Dio, eccetera. E ovviamente io penso che qui l'autore mette in mostra, mette i motivi teologici, come spesso abbiamo visto tante volte. Nicanor aveva un problema di prendere Giuda, e quello era il suo problema, perché era stato accusato davanti al re, quello era il suo intento. Tutto il resto può essere interpretazione anche dell'autore, come abbiamo visto più volte fare. Certo, Nicanor doveva essere un tipo molto duro, anche in contrasto con quanto era stato detto poco prima della sua amicizia con Giuda. E a me richiamava anche appunto in questa ripresa, questa mostra delle intenzioni così di grande alterigia di Nicanore, anche un altro brano che riguarda, preso da Giuditta Oloferne, che dice: io sono non mi ricordo, il re della terra, insomma. Però qui appunto Nicanore è sovrano su questa terra, ma il sovrano è il re, e qui mostra il suo problema. Lui deve rivalersi al suo re, questo è il suo problema. A me pare che questo sia in realtà il vero problema di Nicanore. Poi c'è appunto il ricordo del sabato, e che viene fatto da questi che sono stati, che per necessità, si dice, Ananchin, seguono il Nicanore e il suo esercito. Il secondo Maccabei è piuttosto reticente nel rappresentare, a volte lo fa, però non come il primo Maccabei, gli avversari all'interno di Israele, gli ellenizzanti. Il primo Maccabei li chiama gli empi, li chiama i traditori, i ribelli. E probabilmente fanno parte di questa cerchia, ed è impressionante vedere com'è, e nelle loro parole il valore del sabato, anche per loro. Se sono questi, mettiamo, che vanno con Nicanore, eccetera, gli ellenizzanti, o comunque qualcheduno di essi poteva esserci, seguivano Nicanore, fa impressione questa descrizione della santità del sabato e del Dio che ha costituito il sabato, e quindi non devi ucciderli in modo così crudele e barbaro. Cioè questi, ancora una volta, non sono degli empi, non sono vengono presentati come dei senza legge, almeno nel primo libro dei Maccabei, qualche volta forse anche nel secondo, però in realtà hanno non so, dei depravati, e qui viene mostrato la santità del sabato, è sottolineata da loro. Io penso che poi l'ultimo punto, la battaglia, sì, il sabato si difende da solo, però combattono, debbono combattere, e combattono per difendere la vita, la loro vita.